come già annunciato un paio di volte, perché comunque porta con sé dei consigli che possono far comodo a tutti, tutti. Finalmente diamo il buongiorno e il benvenuto al dottor Massimo Barbieri, ben arrivato.
Grazie.
Elegantissimo, grazie, tra l'altro.
Sapevo che c'era un video, per cui non volevo fare proprio brutta
non
figura.
Tutti i suoi colleghi lo sanno e restano un po' scioccati quando entrano, infatti. Comunque ben arrivato. Uno degli argomenti che tratteremo in sua compagnia è quello del mal di schiena. Il mal di schiena tocca anche bambini? Curiosità.
Sì, purtroppo sì. Diciamo che è una patologia molto molto diffusa che coinvolge tutte le fasce di età. Fortunatamente i bambini meno, a meno che non ci siano patologie tipo degenerativo, tipo la scoliosi, per esempio, che sono le forme che possono interessare già i bambini, oppure se fanno attività sportive agonistiche particolari.
Però può toccare insomma la schiena. Sì. Questo. Beh, interessante, e credo che avrà tanti consigli da elargire. Un'altra domanda curiosa che mi è venuta adesso: con l'avanzare, l'aumentare del lavoro da casa, lei sente più casi? Trova più casi di mal di schiena?
Sì, diciamo che troviamo il numero di casi è difficile valutarlo, però troviamo un peggioramento nei pazienti che seguivamo prima nel tempo, perché l'inattività purtroppo è una delle principali cause che possono portare a mal di schiena, e quindi il fatto di rimanere sempre a casa, in postazione sempre seduti, anche se poi magari la sedia a casa non è proprio la sedia migliore su cui stare tante ore per lavorare, effettivamente abbiamo notato un peggioramento dell'intensità del dolore nei pazienti che già seguivamo prima.
Quindi ci vorrebbe un po' una rieducazione alla postura in generale nostra?
Sì, ma soprattutto se poi questo smart working diventerà la modalità consolidata di attività lavorativa, sicuramente bisognerà trovare il modo di rendere la postazione lavorativa adatta per...
Certo.
La posizione che verrà mantenuta per tante ore.
Sarebbe anche nell'interesse delle aziende divulgare le informazioni corrette per i propri dipendenti, no? Un dipendente sano sicuramente produce più di un dipendente un po' acciaccato. Ma vale il detto mal di schiena uguale sto sdraiato a letto?
Anche qui, sul mal di schiena ci sono tante dicerie, tante conoscenze, a volte giuste, a volte sbagliate, che si tramandano, ma anche all'interno del mondo medico, non per forza solo nella popolazione comune. Allora, stare sdraiato può essere utile in caso di dolore acuto nelle prime ore. Primo 24-48 ore può servire per evitare che il paziente senta un dolore eccessivamente intenso. Dopodiché il paziente deve iniziare a muoversi e a cominciare a riprendere il più possibile le attività, perché più si sta fermi e più poi diventa complesso e difficile recuperare.
Allora dottore, abbiamo messo un po' di carne al fuoco, come si suol dire, aspettiamo anche le domande dei nostri ascoltatori allo 079-449-9537. Nel frattempo ascoltiamo un brano. Ospite di Radio 3 e Teleticino il dottor Massimo Barbieri, in prestito per questa oretta dalla clinica Ars Medica. Poi la rimanderemo indietro, perché già ci chiedono.
Mi aspetto.
Sì, esatto, mi raccomando. Allora dottore, un po' di cifre che fanno riflettere.
Allora sì, mi sono permesso di portare qualche numero, perché così diamo un po' anche una dimensione al problema di cui stiamo parlando. Beh, i numeri a livello mondiale sono impressionanti, perché ovviamente è un problema molto diffuso in tutto il mondo, e si calcola che circa il 50% della popolazione mondiale avrà nella sua vita almeno un episodio di mal di schiena. E questo secondo me è già un po' eufemistico, perché io sono convinto che se proviamo a chiedere a tutte le persone che ci sono qui intorno di alzare la mano chi ha avuto la mal di schiena, superiamo abbondantemente il 50%. Ed è anche stata il mal di schiena consolidata come la prima causa al mondo di disabilità da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui fa capire quanto importante sia. Io ho trovato anche dei numeri relativi a quello che è il costo sanitario sul territorio svizzero del mal di schiena. È stato fatto uno studio molto bello, pubblicato su una rivista, sulla rivista europea di economia sanitaria, che è un giornale medico molto quotato, dove appunto dice che nel momento in cui è stato fatto lo studio, la prevalenza del mal di schiena nella popolazione adulta normale era del 47% nelle donne e del 39% negli uomini, vuol dire erano pazienti che avevano avuto un episodio di mal di schiena nelle quattro settimane precedenti l'intervista che è stata fatta.
Sì.
I costi diretti del mal di schiena sono stati stimati in 2,6 miliardi di euro, i costi diretti. I costi sanitari, 6,1% della totale spesa sanitaria della Confederazione
Elvetica. Pazzesco.
Le perdite di produttività sono state di 4,1 miliardi.
Sì.
Quindi cifre veramente impressionanti. Si calcola che il peso globale sulla diciamo sull'economia svizzera sia tra l'1,6 e il 2,3% del PIL.
Sì, sì, è incredibile.
Quindi sono cifre veramente impressionanti.
Sì, sì, non immaginavo. Un argomento sicuramente da approfondire a questo punto. Perché viene il mal di schiena?
Le cause sono tante. Devo dire che esiste anche una certa quota di pazienti con mal di schiena in cui la vera causa non si riesce a diagnosticare. Mm. È quello che chiamiamo il mal di schiena non specifico,
sì,
che comunque rappresenta una discreta percentuale dei casi. Il mal di schiena avviene per tanti motivi. Esistono cause di tipo genetiche, cause di tipo lavorativo, cause di tipo magari sport agonistici estremi, inattività. Il fumo è una delle cose che fa più male alla schiena.
Davvero?
È stato ormai stabilito, fa quasi più male alla schiena che ai polmoni.
Ma
il
incredibile.
Fumo, la sigaretta, sì. L'obesità, le cattive abitudini alimentari. Insomma, diciamo che per una gran parte di queste cause una corretta scelta di quelle che sono le abitudini di vita potrebbe sicuramente
aiutare, certo,
anche nel prevenire.
Certo, questi sono argomenti molto importanti, soprattutto poi parleremo anche di prevenzione. Diamo spazio alle domande dei nostri ascoltatori che stanno arrivando, c'è un vocale.
Buongiorno a tutti, ho una domanda: quando è che un mal di schiena deve preoccupare? Quando si ha, tipo io ho un fortissimo dolore sempre la schiena da una parte sola, l'ho già fatto vedere, mi dicono che non è niente di che, che è una tensione muscolare, però quando è che bisogna magari allarmarsi o si può pensare di andare a fare dei controlli più approfonditi, insistere se il medico magari non lo ritiene il caso, ma la persona è preoccupata, insomma, ecco, per togliersi i dubbi.
Ecco, dottor Barbieri, cosa dice? Quando bisogna insistere?
Allora, essendo una patologia così diffusa e così frequente, è ovvio che non si può correre subito dal medico, per cui diciamo che il primo episodio di mal di schiena acuto è un campanello d'allarme, sicuramente va preso in considerazione, ma non per questo bisogna correre a fare esami diagnostici importanti come TAC, risonanze o altri esami. Però è ovvio che questo vuol dire che qualche cosa è cambiato all'interno della nostra colonna vertebrale o dei muscoli, tutte le strutture che in qualche modo possono generare mal di schiena. Allora bisogna cominciare a farsi le domande, bisogna farsele da soli, dire: ma io ho uno stile di vita sano? Sono in sovrappeso? Mm-hmm. Sto fumando? Mangio in maniera corretta? Tutte cose che possono servire. E poi cercare, che sembra una banalità, di mantenersi sempre in attività. Quindi la schiena, purtroppo, meno la si muove e peggio funziona.
Sì.
Quindi tenersi sempre un po' in attività. Che non vuol dire fare grandi cose, ma semplicemente mantenere in funzione tutto il meccanismo. Dopodiché è ovvio che se il dolore si ripresenta con delle caratteristiche anche severe, come magari l'irradiazione, il dolore che tende a correre lungo la gamba o lungo il braccio, con una perdita di forza, una perdita di sensibilità, queste sono quelle che noi chiamiamo le bandiere rosse, che fanno pensare che ovviamente bisogna approfondire in maniera anche veloce. Però l'episodio singolo di mal di schiena ci deve più che altro mettere un po' sull'attenti e dire: cosa posso fare per evitare che si ripeta?
Certo.
Quindi anche la postura e tutti questi
prevenzione.
Aspetti. Certo.
Un'altra domanda, anzi un messaggio, dottore, dice: bisognerebbe parlare di PSOAS, di cosa si tratta?
Sì, qui entriamo un pochino più nel tecnico. Lo PSOAS è un particolare muscolo che ha in qualche modo si aggrappa anche alle vertebre lombari e ha una grossa frequenza in alcune tipologie di dolore che possono essere legate a problemi di tipo posturale o di tipo muscolare, perché questi due muscoli sono al lato della colonna vertebrale e in alcune situazioni, o sempre per attività sportive o per posture scorrette, o anche quando si ha una dismetria, cioè una differente lunghezza degli arti inferiori con il bacino che lavora in maniera non equilibrata, ecco che da una parte un muscolo si contrae, dall'altra viene stirato ed effettivamente il dolore potrebbe originare anche da questo muscolo. Siccome è molto attaccato alla colonna vertebrale, si fa fatica a distinguere il tipo di dolore, se può originare da un muscolo oppure se può originare da altre strutture come dischi, legamenti.
Quindi è un muscolo abbastanza importante.
È molto importante, esistono degli esercizi diciamo mirati per cercare di trattare eventuali forme di contrattura dello psoas.
Un muscolo che ha a che fare anche con le gravidanze? Viene toccato?
In parte sì e in parte no. Diciamo che con la gravidanza, che poi per fortuna è un periodo transitorio nella,
certo.
nella vita della donna, c'è una modificazione di quelle che sono le curvature della colonna vertebrale che fisiologicamente sono abbastanza standard. In quel caso si modificano e quindi questo muscolo lavora in modo leggermente anomalo, ma comunque poi è una situazione che tende a rientrare dopo il parto.
Sì, vabbè, meno male, questa è una buona notizia. Allora, stanno arrivando molti messaggi, dottore, per lei. Facciamo una pausa pubblicitaria e poi torniamo a rispondere anche alle vostre domande e a parlare di prevenzione.
State ascoltando Radio 3.
Sempre in compagnia del dottor Barbieri, io sto imparando tantissime cose fuori onda e adesso poi ve le racconteremo anche in diretta, ovviamente, ma andiamo con ordine, ci sono le vostre domande a cui rispondere. Buongiorno dottore, ho 60 anni, 3 ernie rientrate, lui dice pronte ad esplodere. La prima sacrale scivolata di 12 mm, malgrado io faccio attività fisica oltre che addominali e dorsali, cosa mi consiglia?
Ah, questa è la tipica presentazione del caso clinico. Il paziente arriva e mi dice: io ho 2 ernie, ho 3 ernie, ho 5 ernie. E quindi l'ernia è una manifestazione di qualcosa che non sta funzionando nella colonna vertebrale. Quindi, però è interessante anche vedere come vengono esposte queste cose dal paziente, che infatti dice pronte ad esplodere.
Esatto, è preoccupante perché, questo.
Perché chi ha avuto un episodio di dolore acuto sa benissimo che cosa vuol dire in termini di intensità, per cui sembra che in quel momento lì la vita sia finita, perché uno non riesce più a fare nessun tipo di movimento, nessuna attività, ma non è solo l'ernia, qualunque tipo di mal di schiena acuto. Dopodiché il paziente fa i suoi esami, viene rilevato che esistono delle discopatie o delle ernie del disco, che sono cose che si vedono nella grande maggioranza delle persone, anche in chi non ha mal di schiena. Poi se vogliamo posso anche farvi un accenno a uno studio interessante,
certo,
che è stato fatto su questo aspetto. E quindi si mette sempre in relazione l'ernia del disco col dolore e uno pensa che ci sia chissà che cosa nella colonna vertebrale pronto ad esplodere, come dice questa persona. In realtà le ernie del disco si trovano molto frequentemente e nella maggior parte dei casi guariscono spontaneamente. Nell'85% dei casi non c'è bisogno di fare nulla se non gestire il dolore e riprendere il più precocemente possibile a far funzionare meglio la colonna vertebrale, riducendo tutti i fattori di rischio. Per cui è vero che il fatto di avere delle ernie deve preoccupare, però deve preoccupare in senso positivo. Il paziente deve sapere che deve iniziare a fare qualcosa. Infatti questo paziente fa degli esercizi.
Infatti.
Quindi qui bisognerebbe valutare qual è il quadro clinico, perché l'ernia del disco può dare dei dolori anche differenti da paziente a paziente e non per forza sono dei sintomi o dei segni che vanno poi trattati,
certo,
chirurgicamente o con altre tecniche.
Vedi, io mi immaginavo ernia, no movimento, no pesi, no fatica, e invece il movimento in alcuni casi può far bene.
Il movimento serve sempre, perché tutto ciò che rimette a funzionare la colonna vertebrale nella maniera più fisiologica possibile riporta la situazione verso l'equilibrio.
Incredibile. Oggi non smettiamo di imparare ogni minuto. Un'altra domanda, dottore, poi parleremo appunto di prevenzione. Dice: io soffro di fibromialgia, perciò ho sempre mal di schiena. C'è qualcosa in particolare che posso fare per migliorare un pochino la situazione e togliere i dolori oltre alla solita fisioterapia?
Beh, la fibromialgia è una patologia molto particolare, perché in realtà non si sa molto di quali siano realmente le cause. Quello che si è visto è che, diciamo, per far capire anche a chi non sa di cosa stiamo parlando, è una patologia che coinvolge soprattutto donne, donne in età soprattutto perimenopausale o appena dopo la menopausa, che per vari motivi della loro storia, non per forza clinica, ma della loro storia personale, vanno incontro a sviluppare dei dolori diffusi, sì, a tutto il corpo. Effettivamente, quando si visitano questi pazienti si trovano dolori ovunque.
Sì.
È quello che noi chiamiamo total body pain, cioè sì, un dolore sì. ovunque, in qualunque
certo.
parte del corpo tu tocchi. Esistono dei punti che formano una specie di mappa del dolore di questi pazienti. Normalmente i punti significativi sono 18, e molto spesso questi pazienti hanno 18 punti positivi su 18 di quelli che vengono testati.
Sì.
E sviluppano spesso delle forme anche di depressione e tendono anche a ridurre di molto le attività, spesso si ritirano dall'attività lavorativa, anche dalla vita sociale,
certo.
e tendono un po' a rintanarsi, a isolarsi.
Sì.
Che è molto spiacevole, perché sono persone che in realtà non hanno delle gravi forme di patologia
certo.
che richiederebbero questo. Però si è visto che effettivamente, facendo degli studi, c'è un abbassamento della soglia del dolore in queste persone, quindi qualche cosa c'è che
sì.
determina la percezione esagerata del dolore.
Certo.
E spesso i trattamenti sono più che altro con farmaci antidepressivi, che vanno da un lato a curare l'aspetto depressivo, ma dall'altro sono gli unici farmaci che riescono a rialzare un filino la soglia del dolore e quindi a
sì.
ridurre la percezione che questi pazienti hanno del loro dolore.
Il consiglio che si può dare a chi magari soffre di questa patologia?
È di non rinchiudersi, di cercare di reagire e per quanto possibile mantenere la vita attiva anche in termini di vita di relazione,
certo.
non rinunciare al lavoro. Questo è un grave errore che spesso viene fatto, perché il paziente dice: ho talmente dolore che non me la sento di andare a lavorare.
Sto
no,
a casa.
Bisognerebbe
sì.
invece vincere queste cose.
Beh, facciamo un in bocca al lupo insomma a tutti coloro
certo.
che hanno questa patologia. Dottore, parliamo di prevenzione. C'è il modo nella vita di prevenire i problemi alla schiena?
Sì, nella vita si può prevenire qualunque cosa. Non solo il mal di schiena.
Per fortuna.
Sul mal di schiena diciamo che abbiamo la fortuna che, essendo un problema così diffuso, è stato studiato molto e si è ormai capito quali sono le cose che possono servire e soprattutto riguardano lo stile di vita, per cui adesso io non voglio fare il paternalista.
Esatto, no, ci sta.
Però sicuramente si può prevenire il mal di schiena riducendo il sovrappeso,
certo.
avendo uno stile di vita più attivo. E andando anche a fare sport, ma non per forza uno sport esagerato. A volte lo sport eccessivo può far peggiorare
sì,
la schiena.
Ma una passeggiata, ad esempio,
la passeggiata
aiuta.
Muoversi un po', fare qualunque cosa ci faccia star bene anche
sì.
psicologicamente, farà star bene anche la nostra schiena, perché ci porta verso l'attività.
Certo.
Sospendere il fumo si è visto che distrugge i dischi intervertebrali, per cui praticamente ormai la maggior parte dei chirurghi vertebrali non operano più pazienti fumatori.
Cioè,
se non smettono
non
di fumare, in molti casi non vengono neanche presi in considerazione per l'intervento.
Sì, sì,
per
sì,
cui
sì.
ci sono tante cose che si possono fare. La fisioterapia serve nei casi in cui c'è già un dolore e bisogna cercare di superare la fase di dolore acuto o subacuto, e anche nei casi il paziente è stato operato e deve riprendere
certo.
una corretta funzione della colonna. Sì.
Beh, interessante. Stanno piovendo molte domande e poi tra poco ci addentreremo anche in un altro argomento che credo faccia parte della vita di molti, il famoso colpo della strega, che avrà anche un altro nome, penso, tra i medici, però prima o poi ha bussato a casa di tutti il colpo della strega. Lo approfondiremo tra un istante. Are you drunk or no? Now I judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined tonight? Allora, dottor Barbieri, cerchiamo di raccontare e spiegare che cos'è il colpo della strega, che poi si chiama così solo in italiano, giusto?
Noi siamo molto bravi a coniare delle nuove terminologie.
Sì, non è male.
Il colpo della strega è un bel modo per descrivere il dolore acuto,
sì.
ecco, l'episodio di dolore acuto. Stavamo cercando di risalire al perché si chiama colpo della strega, perché ovviamente il paziente che ha questo episodio di dolore acuto ha un dolore talmente forte, talmente intenso, che rimane bloccato nella
sì.
posizione in cui si è verificato. E nella maggior parte dei casi avviene perché uno ha una flessione in avanti del
esatto.
busto e rimane bloccato in quella posizione che assomiglia alla posizione della strega,
un po' ricurva, esatto. ecco perché però diceva che è successo anche a lei.
Sì, anch'io posso testimoniare.
Succede anche ai professionisti,
succede
quindi
a chiunque, perché proprio è molto democratico come
meno male, come insomma, patologia. È una consolazione. Cosa succede fisicamente?
Allora, fisicamente in realtà dipende molto da qual era l'atto che si stava facendo. Nella maggior parte dei casi avviene in flessione della colonna. La flessione della colonna è un movimento che esercita una notevole pressione sui dischi, e quindi può essere che si sia creata una fissurazione all'interno del disco, cioè una rottura delle lamelle esterne del disco, che quindi crea un dolore molto acuto. Può essere che ci sia stata una lesione all'interno di alcuni legamenti posteriori della colonna vertebrale, che anche questi, quando si lacerano, danno un dolore molto acuto, e può essere anche legato a un problema di tipo muscolare. A volte queste cose coesistono contemporaneamente, quindi diventa molto difficile trovare la causa. Però, siccome sappiamo che per la stragrande maggioranza dei casi è un dolore che si risolve spontaneamente, bisogna solo avere pazienza, stare fermi a letto le prime 24-48 ore, si prendono gli antidolorifici, si pazienta, e poi appena si sente che la schiena ci consente di iniziare a muoverci e a rialzarci, riprendere a fare quei piccoli esercizi che servono per recuperare.
Dottore, c'è un modo corretto di abbassarsi per raccogliere pesi?
Sì.
È vero?
Basta non farlo. Non bisogna mai chinarsi in avanti per raccogliere dei pesi.
Ecco, voilà.
Quindi bisogna flettere le gambe, le ginocchia, abbassarsi, raccogliere il peso e sollevarlo riestendendo le gambe, senza fare nessun tipo di sforzo sulla colonna vertebrale.
Quindi è importante piegare le ginocchia, questo è importante. Beh, interessante. È come gli squat. Quando si fanno esercizi, quello è il modo corretto per abbassarsi.
Anche quelli vanno fatti in maniera corretta, perché in alcuni casi possono invece andare a sollecitare in modo eccessivo la zona lombare.
E ci sono esercizi da fare a qualsiasi età, magari alla mattina appena svegli, per dare un po' di slancio positivo alla nostra schiena?
Sì, qui entriamo un po' nel tecnico, e secondo me dare dei messaggi troppo
tecnici
troppo generali è sbagliato, perché poi un esercizio va bene se uno ha un problema di discopatia, non va bene se invece ha un problema di allegamento o non è un problema muscolare. Quindi bisogna stare molto attenti a dare dei messaggi troppo generali, e bisogna entrare un pochino più nello specifico del caso.
Ma invece chi ci ha scritto che aveva la cervicale stava imbiancando, va bene? Possono imbiancare con la cervicale e il mal di schiena?
La cervicale è un'altra terminologia abbastanza
classica,
popolare, per dire che uno ha un dolore alla zona del collo,
il torcicollo, no?
E lì, anche lì bisogna indagare, capire qual è la motivazione, perché possono essere problemi solo muscolari, e quindi basta anche lì fare gli esercizi di stretching. Possono essere dei problemi reali problematiche a livello della colonna vertebrale, a volte anche molto serie, come ci sono dei casi in cui c'è un restringimento del canale vertebrale, cioè lo spazio dove passa il midollo spinale, e in questi casi bisogna stare molto attenti ai movimenti che si fanno. Quindi se il dolore persiste, come abbiamo detto all'inizio, conviene fare quegli accertamenti che servono per capire se l'attività lavorativa, l'attività sportiva o il nostro stile di vita è compatibile con la nostra problematica.
Ma dottore, quando capita la mamma dice copriti il collo che ti viene il mal di collo, succede il mal di collo, può venire da un colpo di freddo, è vero?
Sì, queste sono le forme più muscolari, ecco, perché il freddo fa contrarre i muscoli, il muscolo contratto a volte fa fatica poi a rilasciarsi, e quindi in questi casi effettivamente si può avere il famoso torcicollo. Il torcicollo può essere una patologia anche molto seria, perché ci sono delle forme che poi richiedono di fare degli interventi per sezionare il muscolo, per riuscire a rilasciarlo.
Caspita.
Per cui anche lì, però, diciamo che sono piccole percentuali di casi clinici che richiedono queste cose, mentre nella maggior parte dei casi ha ragione la mamma
o
la nonna.
Il colpo di freddo.
La sciarpa e copritevi dal freddo.
Invece quando capita di girarsi di scatto e si sente tipo un flash, qualcosa di caldo che scorre lungo il collo, lungo la schiena, e poi fa male, ci si blocca per un po'.
E lì è un segnale che qualche struttura più delicata, come per esempio le radici nervose, in qualche modo sono state sollecitate, che può essere anche semplicemente un movimento troppo brusco, in una posizione particolare che ha dato una piccola trazione eccessiva sul nervo, o può essere che magari c'è qualcosa che sta trazionando il nervo, magari sì, un'ernia del disco, oppure nei pazienti operati possono essere dei tessuti cicatriziali che si aggrappano al nervo e quando uno fa un movimento il nervo non riesce a scorrere e si quindi sente in qualche modo si ha questo dolore.
Sì, che questo flash, questo sì, calore, insomma. Beh, dottor Valveri, facciamo una pausa, poi torniamo perché vedo tantissime domande, ma vorrei anche farci raccontare come intervenite voi in Ars Medica sul mal di schiena. Dottor Barbieri con noi, tra l'altro diceva che in sala operatoria un po' di musica si mette anche dalle vostre parti.
Sì, sì, la musica è importante perché
fa compagnia.
Sì, ma poi serve anche a rilassare, a non far pensare.
Certo.
Poi serve sia al paziente che agli operatori.
Bello, bello sapere. Un giorno faremo una playlist per voi mentre operate.
Volentieri.
Allora, arrivo in Ars Medica e dico: dottore, ho mal di schiena, cosa succede? Cosa mi fate?
Ma allora, in Ars Medica effettivamente da qualche mese a questa parte abbiamo costruito quello che dovrebbe essere il percorso corretto del paziente con mal di schiena.
Mm-hmm.
Ovvero, abbiamo creato un pool di professionisti all'interno del quale ci sono io che mi occupo della parte interventistica, diciamo non chirurgica, del trattamento del dolore, ma ci sono anche i due chirurghi vertebrali della clinica Ars Medica.
Mm-hmm.
Abbiamo la figura del neurologo, abbiamo anche il reumatologo e i fisioterapisti, per cui tutto ciò che serve per riuscire a gestire dal punto di vista diagnostico e terapeutico. Ovviamente abbiamo poi la clinica alle spalle dal punto di vista della diagnostica, che ci
certo,
consente di arrivare a scovare qualunque tipo di problema. E io mi occupo di terapia del dolore, quindi sono un anestesista di formazione iniziale, che poi ho deciso di occuparmi al 100% di pazienti con col dolore cronico, che poi per la maggior parte sono pazienti col mal di schiena.
Sì.
E esistono delle linee guida internazionali a cui ci si affida.
Mm-hmm.
E che ci consentono di selezionare con dei veri e propri algoritmi il trattamento giusto nel momento giusto per il paziente.
Ah, interessante.
Per cui, mentre in passato o anche comunque in altre situazioni si tendeva a provare a utilizzare diversi rimedi, magari a volte in maniera disordinata o anche senza una regia di quello che poi è il trattamento specifico.
Certo.
In questo caso, utilizzando questi algoritmi e queste linee guida, riusciamo a essere molto molto più specifici, selettivi ed efficaci. E la mia parte è una parte che sta a metà tra la terapia farmacologica e la chirurgia.
Mm-hmm.
Nel senso che se un paziente, nonostante la terapia farmacologica adeguata, continua ad avere dolore e non è un paziente che in quel momento ha bisogno di un intervento chirurgico, è un paziente che può giovare di alcuni trattamenti che noi possiamo offrire.
Sì.
Che possono servire a ridurre il dolore.
Quindi non è più un'utopia riuscire a stare meglio malgrado il mal di schiena?
No, non è un'utopia, bisogna sempre però che il paziente abbia delle aspettative realistiche.
Certo.
Perché non si deve aspettare che con una singola iniezione il problema venga risolto, ma deve capire che si sta facendo qualcosa che nel tempo ci può dare una riduzione dell'intensità del dolore.
Sì.
E che questa riduzione di intensità la può valutare solo il paziente. Noi ovviamente il dolore,
certo,
non lo possiamo misurare come la pressione o la glicemia, e quindi ci affidiamo a quello che il paziente ci riferisce. Se il paziente è soddisfatto, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Se il paziente non è soddisfatto, dobbiamo cercare di capire cosa possiamo fare di più.
Certo. E soprattutto deve essere una collaborazione, da quello che ho capito, da entrambe le parti. Quindi noi ti aiutiamo, però tu devi anche migliorare la tua vita,
certo,
insomma il tuo stile,
certo,
di vita.
Poi, ognuno ha i suoi compiti.
Cioè, e voilà, l'ha detto. Allora, dottore, abbiamo ancora tante domande, però il tempo stringe, riusciamo a leggerne un paio. Direi di dare spazio a una nostra ascoltatrice che dice: ho fatto il trasloco 3 settimane fa, da allora ho le punte del terzo e quarto dito alla mano destra sempre addormentate. Dovrei farmi vedere o passa da solo? E poi una domanda collegata a questa da parte di Lilli, che dice: ho il nervo periferico del braccio, dolore e formicolio, il nervo è sofferente e il dolore ora è diventato cronico. Consigli?
Sì, sono due domande molto interessanti queste, anche perché sono delle situazioni molto molto diffuse. Mm-hmm. Allora, cosa avviene? Che intanto in una paziente abbiamo il trasloco, che è l'evento che ha in qualche modo
scatenato.
Prima del quale non c'era il problema, dopo c'è il problema, sì. Quindi potremmo pensare che sia la causa. Può essere la causa scatenante, ma non la causa, perché mm-hmm. durante il trasloco si fanno tanti sforzi, tanti movimenti a cui il nostro corpo non è abituato, e quindi anche semplicemente portare dei pesi per lungo tempo può provocare una pressione su alcune strutture, dove magari passa un nervo periferico. Se il nervo rimane compresso per troppo tempo, ecco che le fibre all'interno cominciano a soffrire,
sì.
E il segnale di sofferenza del nervo viene di solito dato proprio dal dolore, poi dal formicolio e poi dalla perdita di forza.
Sì.
Adesso capire il terzo e quarto dito può essere indicatore di un nervo periferico, effettivamente, mm-hmm. oppure può essere che ha fatto qualche sforzo che ha causato un problema di irritazione di una radice cervicale, radice nervosa cervicale,
sì.
Che può dare un dolore che si irradia nella stessa zona. Per cui in questi casi è importante riuscire a discriminare, fare quella che si chiama diagnosi differenziale, cioè di riuscire a capire
quale?
Se si tratta di, sì. un problema di un nervo periferico o di un problema legato più alla zona cervicale, sì. dove magari c'è un'ernia del disco di cui
qualcosina di latente,
non
certo.
era conoscenza, che certo. a un certo punto si è infiammata e sta irritando il nervo e in qualche modo può dare un dolore di questo genere.
Capito. Stessa situazione quindi per la nostra ascoltatrice che ha il braccio con i formicoli.
Il braccio proprio è tipicamente, sì. l'irradiazione di una radice,
certo.
cervicale. Poi ovviamente bisogna valutare in quale area anatomica, perché ogni radice innerva una parte particolare del braccio.
È fantastico, il corpo umano è una macchina meravigliosa che stiamo imparando a conoscere grazie ai nostri ospiti. Il tempo purtroppo è terminato, dobbiamo lasciare la linea allo studio accanto a noi per il telegiornale, quindi dottor Massimo Barbieri, grazie per la sua preziosa presenza, ci sentiamo presto immagino.
Grazie a voi.
Grazie ancora, a buona continuazione. Per quanto mi riguarda, a domani mattina alle 9.
Ma cos'è sta roba? Io voglio l'Holiday.